Come calciatore penso di essere utile, quanto i tifosi si identificano in noi e quando sono allo stadio si divertono, cioè io li diverto e quindi penso che se non fossi calciatore vorrei ugualmente essere una persona che possa essere utile ancora alla gente, anzi magari anche di più.
Quei nomi, innanzitutto, antichi, guerrieri o gentili, reminiscenze greche e latine, di gentes romane, ricordo di uomini arditi, di fiori profumati. Giuliano, Tarcisio, Giacinto, Aristide, Armando, nomi di italiani in gita. Titolari e riserve, campioni e gregari, tutti evocano un paese antico che resiste alla trasformazione. Ci sono Enea, Masiero, Aurelio, Milani, c'è Spartaco Landini. Persino i nomi comunissimi si fanno particolari. Sandro diventa Sandrino, Mario è Mariolino, come nei bar dello sport o nei negozi di barbiere della desolata periferia, nelle mille via Gluck. Diminutivi, vezzeggiativi, che rendono unica anche la più operaia delle esistenze. Massimo Arcidiacono lo chiamavano Giacinto.
«3.000 tamburi rossi, le Italie di Giacinto Facchetti», un radiodocumentario di Claudio Agostoni e Paolo Maggioni.
Paragonarmi a Giacinto è una cosa per me molto grande, perché lui credo che, come dicevo prima, è stata una grandissima persona, un punto di riferimento per me. E ispirarsi a uno come lui credo che è una grande cosa. Mi manca tantissimo, però lo portiamo sempre con noi.
Dopo i gioielli dell'arte e quelli del teatro, ecco i gioielli del calcio milanese. Milan e Inter di fronte per il derby numero 133. Mai come quest'anno potrebbe valere uno scudetto.
Scusi lei.
Che c'è?
Dove va?
Perché?
Oh, bella mora, se non sbaglio lei ha visto l'Inter Milan con me.
Milano, negli anni 60, era una città in fermento. La cartina al tornasole di un'Italia che si stava guadagnando un posto tra i grandi del mondo. Un traguardo che nello sport aveva già raggiunto. Era una capitale mondiale del ciclismo, del pugilato e soprattutto del calcio. John Foote, storico inglese, autore di un saggio che analizza il rapporto tra la società italiana e il football.
Milano degli anni 60, ma anche dopo, è la città calcistica più importante del mondo, soprattutto in quel decennio del boom, del miracolo. Sono due squadre in una città di 1,5 milioni di persone che vincono Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale, campionati e affonano giocatori che vanno in nazionale, una fame molto oltre Italia. Questa città piccola in fondo ha queste due squadre, Inter e Milan, che hanno una tradizione calcistica straordinaria. Bisogna capire perché. In quel momento Milano è un centro di design, di moda, di industria, attira persone da tutto il mondo e si può mettere dentro Herrera in questo tipo di persona che viene a Milano in quegli anni lì.
A proposito di Mimi, l'Inter come allenatore ne ha scelto uno dei più grandi del mondo, Elenio Herrera.
Andiamo, veloce, attacca la palla! Veloce, andiamo, le gambe all'erta! Ecco, attento, veloce, attacca la palla, più veloce, andiamo, le gambe all'erta, bene, ancora, attacca.
Herrera è un grosso personaggio, allena l'Inter da 4 anni, le ha fatto vincere uno scudetto, le ha dato un temperamento, le ha impresso un ritmo, ha una straordinaria carica di entusiasmo, una vena polemica inesauribile, un carattere di ferro. Ogni giorno sgoba, urla, suda assieme agli atleti, perché lui non è soltanto un tecnico da panchina, è il mattatore degli stadi, è il gasman degli allenatori.
Più veloce, quando si parla se va troppo lentamente. Andiamo, guardare prima!
Allora è una città che è assolutamente al centro del mondo economico, industriale, culturale, ma anche calcistica.
A volte gli stessi protagonisti non credevano a quello che il football regalava loro. Il calcio era una formidabile scorciatoia per una rapida affermazione sociale.
La mia prima trasferta importante fu la vittoria a Londra della Coppa dei Campioni del Milan, in cui ero là, ma che non l'ho giocato. Allora io, il portiere Barluzzi, che era la riserva, e un altro ragazzo, mi ricordo che in Piccadilly, dopo la vittoria, ci siamo trovati lì e ho detto: «Uè Mario, ma tu renditi conto, tu sei di Belluno, quell'altro mi pare, non so se era De Canicati o no, e io di Caselle Lurani, siamo qui a Piccadilly, campioni d'Europa». Ma è la fin del mondo questa qui, ma ti rendi conto?
Era Giovanni Lodetti, uno dei protagonisti del grande Milan di Nereo Rocco. La sua storia di ragazzo di provincia alla conquista del calcio mondiale ha molte analogie con quella di Facchetti. Solo il caso li ha voluti su sponde diverse. Secondo John Foot, anche la stratificazione sociale del tifo è molto legata al caso.
Si dice spessissimo che Inter ha una tifoseria più borghese, più aristocratico, e Milan è una squadra, è sempre stata una squadra più operaia. Di tutti gli studi che sono stati fatti, tutte le ricerche che sono state fatte sulla tifoseria, non si trova nessuna differenza importante fra le due tifoserie. Secondo me tutte e due le squadre di Milano attirano operai, attirano intellettuali, attirano industriali, e quindi spaccano le città, ma non lo spaccano su un punto di vista politico, sociale o anche territoriale, lo spaccano in famiglia, lo spaccano da una strada a un'altra, nei bar, è una divisione, ma non è una divisione che si può capire attraverso la storia o la sociologia.
Telegramma, Milano, marzo 1958, al giocatore Facchetti Giacinto. Ci è gradito comunicarti che sei stato incluso a fare parte della comitiva che si recherà nelle prossime feste di Pasqua a Ginevra. Accertarsi di essere in possesso di documento, che gli indumenti siano in perfetta efficienza, procurarsi per proprio conto il necessario per la cena di venerdì sera. Ognuno è tenuto a mantenere, come sempre, un comportamento serio, educato, rispettoso e disciplinare. Saluti, Meazza.
La mia infanzia è stata un'infanzia normale, felice, fino a 17 anni, quando è morta mia madre. Però ho un padre, tre sorelle e un fratello che mi hanno aiutato molto, e quindi ho potuto passare questi momenti brutti. Sì, sono fidanzato. No, è di un paese vicino a Treviglio, Spino d'Adda. Ma non mi sento solo, perché appunto ho la mia famiglia, poi ho la mia fidanzata e quindi la mia moglie, quella sarà la mia moglie, che mi aiutano appunto a non sentirmi solo.
Un'altra partita sbagliata dalla Roma, che è riuscita a rivalutare l'Inter di Herrera. Ecco il primo gol dei nerazzurri, corso tocca a Volpi, che di sinistra batte inesorabilmente.
Erano dichiarazioni rilasciate da un giovane Giacinto Facchetti, dopo il suo esordio nell'Inter. Dall'oratorio alla squadra di Herrera, un viaggio siderale. Candido Cannavò, storico direttore della Gazzetta dello Sport.
I due tram che doveva prendere quando arrivava a Milano, il papà che lo aspettava alla stazione per metterlo sulla canna della bicicletta, quindi appartiene all'epoca sublime dell'oratorio, della provincia, tutti quei valori che oggi sono un po' sbiaditi. Herrera appartiene al mondo delle pubbliche relazioni. In Spagna lo chiamavano Habla Habla, lo sai, no? Perché era uno che però era un grande professionista, un perfezionista per certi versi. Era uno che faceva 700-800 km per andare a vedere l'allenamento della squadra che l'Inter doveva incontrare la domenica dopo, quindi per dirti qual era il suo scrupolo. Si sono annusati, lui ha capito che Giacinto aveva una potenzialità diversa, che poteva essere il di più della sua squadra.
Ho cominciato dall'oratorio e ho fatto anche il birichino un anno. Cartellino era di proprietà
Del prete.
Del prete, Don Giovanni delle Donne di Caselle Lurani, in cui forse magari l'intuito del prete l'avrà parlato col signore, non lo so, vedeva in me il calciatore. E allora lui era in contatto con un dirigente del Milan, un Trapanelli, che fino a poco tempo fa era ancora un dirigente del settore giovanile. Invece veniva al paese un signore di Milano che era un dirigente dell'Uri, che è una squadra dei giovani qui di Milano. No? Questo mi ha visto giocare e mi dice no, tu vieni con me perché io oltre all'Uri sono alla Peo Laurentino. Non dissi niente a nessuno e questo qui mi prende su e mi porta a provare. Mi prendono subito, vengo qui 448 e mi fa firmare il cartellino. Per me venire a giocare a Milano era come raggiungere paradiso. Età avevo 13 anni e mezzo, perché se adesso vai a 14 anni sei vecchio, no? Torno indietro il lunedì e prendo la decisione di andare dal parroco, lì dal proprietario del mio cartellino, qua dall'oratorio, che dice: Don Giovanni, io sono andato a Milano, ho provato con Giuseppe e mi hanno preso a Peo Laurentino. Mamma mia, no, se ne parla neanche. E tu rimani fermo un anno, non ti concedo questo. E tu non potevi firmare se lui non ti dava il benestare. Certo.
Mi viene da sorridere perché mi ricordo ancora il costo che sborsò l'Inter per avermi al settore giovanile. Era praticamente una muta di maglie. Tra l'altro la squadra di appartenenza qua locale era la Capralbese, aveva i colori nerazzurri, dunque gli andava anche bene da quel lato lì. Dunque una muta di maglie e penso un 7-8 palloni. Questo è stato il costo sborsato dall'Inter per avermi.
Era la voce di Riccardo Ferri, difensore dell'Inter negli anni 80 e 90. Facchetti era della generazione precedente e aveva appena smesso di giocare, ma la generazione di Riccardo aveva ancora molto in comune con quella che l'aveva preceduto. Ovviamente anche Giovanni Lodetti non aveva un procuratore.
No, assolutamente, anche perché non te lo concedevano. Ero già campione d'Italia con il Milan del 61-62, giocando solo una partita, ma essere sempre presente con loro in trasferta, dunque facevo già parte del gruppo, no? Questo raduno ad Asiago e aggregano dietro anche 4-5 di noi. Mi chiama Tresoldi e mi dice: guarda che c'è Gippo Viani e Nereo Rocco che vogliono parlare con te per il contratto. C'era un tavolo ovale in una sala enorme, no? Che io vado su, entro dentro, buongiorno, questi stanno leggendo il giornale, neanche alzano gli occhi, no? Mi è venuto un gruppo alla gola qui. Mi ero spaventato, cosa vogliono da me questi qua, no? Dopo un 20-25 minuti Nereo Rocco chiude il giornale e gli dice con Viani: ciao Gippo, se qua sto mona cosa gli chiediamo, no? Allora Rocco fa: beh, intanto che ci sei, insomma, in triestino lui parlava, no? Coste vol, no? E io ho detto: ma io sono venuto per il contratto. Sì, ma parla, di la cifra. E mi guarda e fa: dai, parla. E ho detto: ma io vorrei 3 milioni di lire, no? 3 milioni e la rosa ai titolari. Questo qui ha fatto un salto sulla sedia e mi fa: 3 milioni? Ma sei tu che li devi dare a noi? Perché ti facciamo giocare, ma non che tu devi chiedere i soldi al Milan. A un certo momento lì c'è stato un attimo di panico. Rocco se n'è accorto e dice: no, dai Gippo, non fare così, perché Viani era il tuttofare di allora, diciamo così, che era il manager che faceva sia la campagna acquisti sia tutto. No, dai Gippo, non sta a far così, no? Allora senti, noi ti diamo 1 milione, la rosa dei titolari non se ne parla neanche, solo se giochi ogni partita, perché allora il Milan su 30 partite ne vinceva 29. A me il discorso del contratto non mi interessava niente, ma la titolare sì. E lui mi fa: e la rosa non se ne parla neanche, e ti dirò di più: o accetti o domani mattina c'è il pullman dell'autostradale e vai a Milano. Adesso quando si parla che i giovani sono preoccupati perché ci sono tanti giocatori in rosa, una roba e l'altra, ma ragazzi, quando io mi sono presentato al campo Schuster davanti avevo Gianni Rivera, Jimmy Greaves, Dino Sani, Trapattoni, Pelagalli, Pivatelli, Mora, e diceva: come faccio a giocare qua? Si è scatenata una determinazione, una voglia che avevo, diciamo così, oramai ottenuto quello che era il mio desiderio.
Stesse storie ma fisici diversi. Di Lodetti si ricorda il mento sporgente, da cui il soprannome Basletta. Di Facchetti il fisico scultoreo, spesso paragonato a quello di un atleta greco. Candido Cannavò.
Lungo, alto, che quando beccava delle ali piccole che dribblavano se la vedeva male, perché sai, a 60 anni era più bello. Ma devo dire che a distanza quello che mi ha impressionato più di lui nel rivedere la sua possanza atletica, non nel senso della potenza, della sua grandissima agilità. Ci sono certe scene che lui taglia il campo con uno scatto degno di un quattrocentista olimpico. E se lui avesse fatto un altro sport, per esempio nell'atletica, sarebbe andato a un'Olimpiade, insomma, sarebbe stato un atleta di valore. Ha portato nel calcio anche questo fattore. Era un atleta con una specificità calcistica, con un'immagine dell'atleta puro che gli è rimasta.
Tanto un monumento in tutti i sensi, perché era enorme, di conseguenza questa figura imponente, no? Che ha lui proprio anche dal punto di vista fisico. Poi è chiaro che se tu poi lo vai a scoprire, lo vai a, così, a sfogliare un attimino, c'è una sensibilità impressionante dietro questo omone, no? Io ho avuto la fortuna durante la mia carriera di conoscere lui, di conoscere i suoi figli, che poi erano piccolissimi, che venivano allo stadio con lui, lo accompagnavano nell'androne degli spogliatoi. E dunque mi soffermavo spesso a parlare con lui e a salutare i suoi figli, e dunque ho avuto l'opportunità lì di iniziare a conoscerlo. E poi la fortuna, poi, come dicevo prima, di sfogliarlo pagina per pagina e di capire che veramente all'interno c'era una persona, oltre che per bene, una persona di una grande sensibilità, piena di valori, una persona che mi assomigliava molto perché veniva comunque dal paesello ed era riuscito a coronare un sogno, ed era riuscito a realizzarsi, e devo dire una persona anche molto timida, molto timida.
Una timidezza che diventa debordante nel momento in cui si deve dichiarare a colei che diventerà sua moglie. Così Gianfelice, il terzo figlio, racconta l'incontro tra i suoi genitori.
L'incontro con la mamma è avvenuto in una, diciamo, specie di discoteca di allora, cioè quelli che chiamavano, penso, i dancing. Si trovarono in questo locale, che credo fosse rivolto ad Ada, se non sbaglio, e mio padre aveva visto mia madre, cioè insomma, l'aveva notata, e tra invece gli amici di mia madre, che noi invece non l'aveva riconosciuto, non sapeva chi fosse, c'era un amico tifosissimo, e quindi aveva capito che c'era questa opportunità da un lato di avvicinare Facchetti, probabilmente aiutare lui a conoscere mia madre, e quindi lui, insomma, è andato là per chiedergli un autografo, e mio padre ha detto, insomma, te lo faccio se mi presenti quella ragazza là, e gliel'ha presentata. E dopo pochi giorni, appunto, mio padre aveva promesso a mia madre che sarebbe andato a cercarla, dove prendeva la corriera, lavorava allora all'Innocenti, per tornare a Spinodale, dove abitava. E mio padre va con la macchina, appunto, lì alla fermata del Pullman, e mia madre, che è già salita, lo vede, ma non, insomma, non si fida fondamentalmente ancora delle avance del calciatore, e quindi tira dritta, rimane, e lui va fino a Spino d'Adda per conto suo con la macchina, fino a che poi là, quando mia madre scende, trova il fratello. Allora mio padre a quel punto è doppiamente imbarazzato, perché non sa neanche come avvicinarsi, e in una lettera che ho trovato tempo dopo, in cui si parlava di questi primissimi approcci, papà scriveva del fatto che, appunto, che non aveva avuto neanche il coraggio, rimarcando che il fratello fosse pure juventino, quindi come se gli avesse fatto lui apposta di mettersi in mezzo tra loro due in quell'occasione lì.
Mia moglie era una persona normale che, oltretutto, per prendere qualche cosa mi ha fatto correre più che Rivera, porca miseria. E allora, quando dicono queste cose qua, adesso c'è la fila fuori, non so, vabbè, ma qualcosa poteva capitare anche a noi, invece assolutamente nulla. Ma era così, era perché il giocatore allora era importante, ma era una parte sportiva e non era legato alla società del consumismo di adesso, dove, sai, quando tu parli di un calciatore, qui si parla di 5, 10, 20 miliardi all'anno, sai, le donne poi dopo vanno dove c'è il grano.
Oggi il binomio Velina-calciatore è un must.
Dopo i deludenti risultati calcistici degli ultimi anni, che voglia darsi ad un nuovo sport? Infatti sembra che l'ex attaccante abbia messo gli occhi sulla velina mora, ed è chiaro allora che punta ad un grande slam delle veline.
Le eccezioni riguardano storie che sembrano arrivare dai tempi di Giovanni e Giacinto. Francesco Toldo.
Dov'è che lo scrivi l'intervista?
Radio Popolare.
Ah, quindi va in onda proprio la mia voce?
Sì.
Oh cazzo.
Ma praticamente sono andato a portare un mio amico che non veniva mai a Padova, e l'unica volta che è venuto a Padova non potevo tenerlo in casa. Dai che andiamo, ti faccio vedere il centro storico, gli ho detto, no? E siamo entrati, siamo passati in un negozio e ho visto quella che è diventata mia moglie, che ho detto mamma mia che bella ragazza, ho pensato. E sono entrato e... cioè no, sono entrato, aspetta, mi sono autoconvinto dopo 5 o 10 minuti e sono entrato e gli ho fatto la corte. Uh-huh. E gli ho detto guarda, se fossi qui a Padova io ti farei la corte tutti i giorni, però purtroppo non lavoro qui, lavoro fuori.
Ed eri già in Serie A?
Eh sì, era già il giocatore della Fiorentina, ma era nel 98. Sì, cosa fai? Faccio... E sono scappato via. Sì. Dopo questa frase sono uscito tutto rosso, sono scappato via. E il mio amico, dai vieni qua, dai che finiamo. Sono rientrato e sì, faccio il portiere d'albergo. Perché il portiere l'ha detto lui, il mio amico. Sì. Ah sì, dovrei, sì, ero solo lunedì libero. Poi non mi sono più fatto sentire per una settimana, 10 giorni. E da lì poi è cominciato tutto quanto. Ma lei l'ha scoperto dopo in un'intervista. Che la domenica ha sentito la voce, madonna questa voce mi sembra di sentirla. E si stava facendo la spremuta e a un certo punto, papà, chi è quello lì? È quello lì, il portiere della Fiorentina. Ma io esco con lui, ma dai, dai, su, va a letto, va a dormire, che ieri hai bevuto troppo.
Due le passioni extracalcistiche di Giacinto, ma a differenza del pallone, qui non era un campione. La prima è la musica, come ricorda il figlio Gianfelice, costretto a cori nei viaggi in auto con il padre.
Mi piaceva molto cantare, aveva questo pallino delle canzoni, soprattutto i cori degli alpini da piccoli, in macchina ci ascoltavamo spesso, soprattutto io e lui. E ho trovato anche lì un sacco di fotografie in cui da giovane cantava spensierato, era abbastanza amico in gioventù di Nicola Di Bari, interista, che ogni tanto veniva a casa, infatti siamo pieni di dischi di Nicola Di Bari di quegli anni in cui si frequentavano, cantavano, non era proprio intonatissimo, però cantavano.
In macchina, no?
In macchina, sì, in macchina.
Questo è l'inno dei giovani ragazzi, cantate con me. Tamburi rossi stanno suonando per noi, 3.000 colombe bianche stanno volando per noi, è l'amore che chiama a noi, ci chiama accanto a sé.
La seconda passione riguardava le macchine.
Questa cosa per la macchina non l'aveva, cioè mi ero messo in testa che non gliene importasse granché, tant'è che per tantissimi anni, quando poi una volta smesso di giocare a calcio lavorava come assicuratore a Milano, lui andava avanti e indietro con una Fiesta, ma in realtà invece quando giocava aveva invece più qualche, diciamo, sfizio da calciatore, più alla Balotelli se ne era tolto anche lui, la Spiderina, Dino Ferrari, cioè aveva anche avuto. E c'è un episodio, c'entra sia con mia mamma e ai primi tempi in cui si frequentavano, nei giorni credo precedenti al suo debutto con la nazionale in Turchia, che appunto lo aspettava, si trovarono forse nello stesso locale. Mio padre si arrabbiò perché qualcuno, un amico, fece una battuta su mia mamma che lui fece girare le scatole, se ne andò via arrabbiato e si mise a guidare la macchina in maniera un po' agitata, e vicino a Lodi prese una curva, andò dritto in un fosso, si tagliò, si spaccò un paio di denti, insomma forse anche qualcosa di più, ma la macchina era di Bolchi che gli aveva prestata.
Le giornate dei calciatori come Facchetti e Lodetti erano ovviamente diverse da quelle dei loro colleghi di oggi.
Non c'erano le veline, non sapevi cosa fare, e qualche volta qualche passeggiata, qualche giro con la macchina, e avevo solo mezza giornata a disposizione, che una parte la usavo per l'allenamento e l'altra per andare avanti e indietro a Casello Rani, e mentre invece la prima mezza giornata dormivo. Dunque io dormivo 12 ore al giorno, mezzanotte e mezzogiorno, e mia mamma mi chiamava, e io abitavo a Casale Lurano, un paese fuori Milano, qua a 25 km, dove non c'era il traffico attuale, dunque per andare a Milanello in 40 minuti ci arrivavi, e mi chiamava a mezzogiorno: Giovanin, la bistecca l'è pronta, e allora venivi a fare allenamento. Adesso mi pare che tutti questi impegni di carattere pubblicitario ti portano via un sacco di tempo, ma d'altronde, ragazzi, che è un proverbio che dicono a Milano, è il Danè il Dana.
3.000 tamburi rossi, le Italie di Giacinto Facchetti.
Quella di Facchetti fu l'Inter più forte di tutti i tempi. Quello allenato da Sacchi, il Milan migliore di sempre. Candido Cannavò non si sbilancia su quale fosse la più forte tra le due squadre. Sicuramente, però, quella nerazzurra era la formazione più musicale.
La grande Inter di Facchetti, se tu mi chiedi la formazione, io che ho scarsa memoria, te la so dire. Del Milan di Sacchi, io mi ricordo lo splendido trio, Maldini giovane, mi ricordo Baresi, eccetera, ma non c'era quello scandire della musica, della formazione, perché è un fatto musicale, guarda. Ci sono delle formazioni della storia che si regge come una preghiera, proprio come una... proprio c'è una musicalità.
Internazionale Sarti, Burnic e Facchetti, Tagnin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez e Corso.
Il calcio suo, della sua Inter, che era un calcio per certi versi straordinario, perché partiva da una grandissima difesa e partiva da un attacco altrettanto straordinario, perché si è parlato di catenaccio, ma scherziamo. La squadra che aveva l'attacco, Jair, Mazzola, Corso e Facchetti che arrivava da dietro, come si fa a dire che era la squadra d'attacco? E lui è stato un ponte tra le due epoche, perché lui è stato un antesignano del terzino che attacca.
Nomi epici come certe partite entrate nella leggenda. 12 maggio 1965, stadio di San Siro, Inter-Liverpool. Dietro la porta dove attaccava l'Inter c'era un bambino. 46 anni dopo, Paolo Cagliari non ha dimenticato le emozioni di quella sera.
Lo zio Lucio aveva il cuscinetto dell'Inter, un po' rotto, tagliato, veniva fuori la gomma piuma, prendeva la pioggia, se prendeva la pioggia si distruggeva, però fa niente, dovevi avere sotto quel cuscinetto che era un porbonero, un portafortuna, e mi ricordo che lo zio Lucio lo diede a me, cioè me lo teneva in mano questo cuscinetto come se fosse qualcosa, come se avessi un lingotto d'oro in mano. Intanto quella sera per la prima volta vidi e sentì i Mortaretti a San Siro, una cosa incredibile. Poi un bambino, questi suoni continui. All'ingresso di San Siro, ad ogni tifoso veniva dato un manifestino con una piccola lettera di Elenio Herrera che chiedeva un qualcosa di più per quella sera, il tifo, anche dato dal fatto che all'andata, verso il termine della partita, i tifosi inglesi, con la tenerezza e anche con un po' di sfottò, cantarono Santa Lucia. E quindi ci si sentiva un po' presi in giro. Sandro Mazzola che racconta questo aneddoto, questi Italians che se ne vanno via. Non a caso poi alla fine ci fu il famoso When the Saints Go Marching In, col disco che portò Sandro. E Sandro, mi sembra anche lì, se non vado errato, quel disco non tornò mai più a casa di Sandro. Qualcuno se lo tenne. C'era il terzo anello, era veramente ancora la Milano in bianco e nero. San Siro pieno, c'era il trombettiere in tribuna che partiva con O mia bella Madunina, e proprio nei momenti anche di silenzio durante il gioco si sentiva da lontano questo pa 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 pa. Io ero dietro la porta con lo zio. I primi due gol erano proprio dall'altra parte, però la fortuna era di vedere quella magia di Giacinto nel secondo tempo, quel collo pieno, una bomba, quello che oggi chiamerebbero un terraria i commentatori. Qualcuno dietro di noi disse: che sabungia che il gatirà.
Ma anche a quell'Inter fortissima capitavano giornate storte, come nel derby in cui Lodetti si improvvisa cannoniere.
Ricordo il derby del 64, 3-0, io ho fatto i primi due gol. Ero io che curava Luis Suarez, che è stato per me il fuoriclasse più completo che ho incontrato, dove mi faceva stare sveglio per una settimana pensando a come dovevo marcarlo, no? Loro era la grande Inter di quel momento, dove vincevano campionato e coppa. E prima siamo stati noi, poi sono arrivati loro, poi siamo arrivati ancora noi. Allora loro giocano la partita di Coppa dei Campioni con la Dinamo di Bucarest. Io, tra Pattoni e Peragalli, li andiamo a vedere. Siamo su in tribuna, loro vincono, credo...
Al posto delle cassette andavate di persona.
Di persona. 6-1 vincono, no? Allora io gli do una gomitata al trap e gli dico: io domenica non vengo. perché se giocano così questi qua ce ne rifilano 6 anche a noi. Ma no, dai, vedrai che le cose vanno diversamente. Invece è stata una giornata fantastica per il Milan e soprattutto anche da parte mia. Abbiamo vinto noi 3-0 e c'era Giacinto in quella occasione. Ma la settimana precedente c'era stata una convocazione a Coverciano con la nazionale. E lui mi fa, Juan, mi sa che domenica li prendete. E io dico, no, guarda, domenica ti sistemiamo.
Grazie, federissimi. Senti in fondo? Ammamata. Otro del giorno è il debbo. Sarò breve e ciccocciso. Oggi, in occasione appunto del debbo, io dico e vi dico, in qualità di condottiere dei Brigate Rossonere, che la parola d'ordine, tanto può cambiare, è sempre la stessa. Chiunque!
Tu lo sai che io ho regalato almeno 150 palloni ai distinti.
Sì, perché, certo.
Perché adesso crossano in un certo modo, invece mi dici, ma buttala alto ogni tanto, anche se la sbagli, però invece adesso te la tirano sempre sulla schiena. Però Armando Picchi mi ha detto, al derby di ritorno non venire in area di rigore, Giovanni, perché ti metto a posto. E infatti c'era stata un'azione sulla destra, mi ha tirato una ginocchiata sulla coscia.
La vecchia qua. Si chiama, in gergo.
Ma un malgo di tese proprio tremende. E così hanno vinto loro e hanno vinto anche il campionato in quell'occasione.
Avvicinarmi per stringere la mano, ma in un modo sincero, da grande sportivo e veramente da grande appassionato per il calcio, a Facchetti. E per farmi perdonare di qualche battuta, io vi faccio omaggio del gagliardetto della Borgo Rosso Football Club, nelle mani del capitano della squadra. Viva la nazionale, viva il Borgo Rosso Football Club. E se voi permettete, siccome siamo in diretta e sono sicuro che non possono tagliare, viva la Roma pure.
Con la maglia della nazionale, per Facchetti, numeri importanti: 94 presenze, di cui 70 da capitano. Ma per lui non era una questione di record.
Era una sorta di appartenenza a ancora qualcosa di più grande, no? Sicuramente, non dico che, magari esagero a dire che sentisse il fatto del suo ruolo, cioè di giocatore, di simbolo, di mito per i tifosi, come una vocazione. Quindi, come dire, aveva la consapevolezza piena di fare qualcosa di importante per la gente, anche soltanto regalare un sogno, la possibilità di rispecchiarsi dentro lui. Quindi sapeva che con quello che lui faceva, con la sua opera, chiamiamola così, col suo esempio, potesse essere molto, molto importante per chi lo seguisse. E sicuramente il fatto di amplificare, allargare questa appartenenza a paese intero, e quindi a un popolo intero, non poteva che fargli piacere. Quindi ovviamente era sicuramente una cosa che lo inorgogliva, ma che andasse oltre appunto l'Inter, perché questo tipo di cosa che oggi sembra quasi impossibile, cioè il distinguo tra, oggi il giocatore appartiene alla squadra, no? E non appartiene alla nazionale. Invece questa appartenenza invece alla maglia azzurra e alla bandiera italiana che rappresentò Facchetti, che rappresentò mio padre, è abbastanza una cosa netta, una cosa di cui lui era molto contento.
Con la maglia azzurra, Facchetti non era più solamente un campione dell'Inter.
E piaceva all'Inter soprattutto perché giocava lì, ma piaceva a quelli del Milan, della Juve e a tutti gli sportivi d'Italia, perché era un esempio. Io ho avuto anche l'occasione di averlo come capitano e come amico, e non c'è mai stato una volta in cui abbia detto una parola di un'altra persona. Sai, ogni tanto c'è la piccola polemica, mai. Sotto questo punto di vista credo che sia stato un esempio da parte di tutti. Ecco perché dico che senza di lui la mia vita sportiva ne ha veramente risentito, perché abbiamo fatto un tragitto insieme e il ricordo di Giacinto è assolutamente meraviglioso.
Tiro di Domenichini, Riva, rete di Riva,
tornando nel meno tragico, ma nella cosa più bella, una volta gli ho detto, andando a Coverciano, ma senti un attimo, ma la medaglia che ti hanno fatto vedere a Napoli aveva due facce o una sola? Perché lui ha tirato assieme all'arbitro la monetina che ci ha portato poi alla finale, che siamo diventati campioni d'Europa. Si è messo a ridere come al solito, ma dai, non pensare a queste cose. Era un po' diverso, gli piaceva scherzare, anche se l'atteggiamento era più o meno, perché sai, quando uno le grande grosno, sembra che sia più serio, lo devi trattare in un certo modo, invece no, quando si era fuori a cena era uno molto divertente, ci stava al gioco, alla compagnia, ed era anche molto piacevole stare insieme, dunque non era proprio il personaggio del campo, no, era un po' diverso.
Anche Candido Cannavò si chiedeva come fosse funzionato a Napoli il sorteggio per la finale degli europei del 68, vinti poi dall'Italia.
Io ho chiesto, ma sta monetina Giacinto com'era? Aveva le due facce uguali, figurati, lui una cosa del genere, ma cosa dici?
Nello spogliatoio, insomma, sai, tutti eravamo lì ad aspettare che tornasse questo ragazzone qua. Quando abbiamo sentito l'urlo, vuol dire che o c'era soltanto una faccia della medaglia, oppure c'è andata bene, ecco.
Colpo di testa di Burnic, non riesce, palla a Brazic, 15 secondi, cross di Zacic, S. Zoff, para. E c'è il fischio dell'arbitro Ordiz de Mendeville. Signori all'ascolto, qualunque cosa io ora dicessi sconerebbe di fronte allo spettacolo che sta svolgendosi all'Olimpico, spettacolo che ci porta alla commozione. Italia è campione d'Europa.
La moneta, se non sbaglio, era una moneta da 10 franchi, non vorrei dire una scemenza. C'erano però da una parte le figure, dall'altro c'era qualcos'altro. E il capitano della Russia aveva voluto, inizialmente aveva scelto lui la parte con figure. Ma papà raccontò che invece no, a quel punto mi impuntai, perché già all'inizio della partita aveva scelto lui la parte, invece a quel punto la volevo io, insomma. Testa volevo io, e quindi ci fu questa cosa qua. Dopo qualcuno racconta che la moneta si era ferma, era stata in aria chissà quanto tempo, sembra sei quasi tipo Ollie e Benji, no? Un pallone che ci impiega 6 ore per attraversare il campo.
Con il segno scappa Schultz, entra in questo momento in aria, traversone, rete, ha segnato ancora l'Italia, e non sappiamo dirvi con chi, sentite ascoltatori, ma esattamente con Rivera ha segnato ora per l'Italia, emozioni a non finire. Sesto minuto, l'Italia è passata in vantaggio con Rivera, 4-3 per l'Italia in questo finale di questa partita che veramente, gentili ascoltatori, non ci lascia più fiato.
Sicuramente Italia-Germania 4-3 è diventato tutto quel che è diventato, che sappiamo. Poi dai racconti più defilati, che meno hanno riportato, in realtà anche quel mito per loro non fu proprio così evidente, perché al ritorno non è che li accolsero benissimo dopo la batosta col Brasile. Io vidi quella partita con lui nel 2006, la guardammo insieme per la prima volta, e subito dopo a ruota ci fu la partita col Brasile, e al gol del 2-1, mi sembra, di Gerson, insomma, papà mi dice, no, spegni, cambia, che non c'ho voglia di vedere come va a finire, perché continuava a dire che, insomma, che loro avevano avuto un giorno in meno di recupero, che a quell'altezza era difficile recuperare in fretta, e che con la partita dei supplementari erano stremati, che se no non sarebbe andata a finire così, quantomeno avremmo perso magari lo stesso, però non saremmo crollati negli ultimi minuti.
Capii che era cominciato quando vidi le lacrime segnare il volto fiero e buono, ascetico e a un tempo virile, di Giacinto Facchetti. E lo dissi ai miei vicini, proprio così, è cominciato il nostro secondo risorgimento. Non a caso, i nostri 11 prodi, che all'inizio della partita si erano azzardati a muovere le labbra appena, ma io seppi leggerlo su quelle labbra, adesso intonavano l'inno di Mameli, a gola spiegata, quasi soverchiando gli squilli della fanfara dei messicani scornacchiati e pesti. Allorché Facchetti levò alta nel cielo americano la Coppa Rimé, conquistata in eterno all'Italia, scese sullo stadio messicano un silenzio profondo e poi un boato di applausi. Gli eroi sono mondi, specialmente quelli che hanno vinto la Coppa del Mondo. Era lì, splendida come una stella nelle mani gagliarde di Giacinto Facchetti, poi nominato commendatore della nuova Repubblica Presidenziale, che da quell'evento ebbe luogo. Ecco perché oggi in ogni città italiana hai una piazza, un foro Boninsegna, un viale Burnic. Anche io, da allora, educo i miei figli secondo la disciplina sportiva. Esigo che palleggino ogni mattina, che tengano in camera il ritratto della squadra nazionale, che prima di addormentarsi non trascurino di mandare un pensiero a Facchetti. Io ci penso sempre e sempre lo rivedo con le lacrime sparse sul volto virile mentre leva la coppa. È la nostra stella, sì. Guerin Sportivo, 6 luglio 1970, il secondo risorgimento del cavalier Facchetti. Luciano Bianciardi, che cosa sarebbe accaduto se l'Italia avesse vinto i mondiali?
Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar.
In realtà, Brasile e Italia del 70 finì con una sonora sconfitta degli azzurri.
A beleza pura do nascer, uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol.
Quello di non riuscire a digerire le sconfitte, o meglio, non voler mai perdere, era uno dei difetti di Giacinto Facchetti. Nelle gare ufficiali, nelle amichevoli, e anche quando giocava a tennis con gli amici. Riccardo Ferri.
È successo in una partita di tennis in doppio, dove incontravamo Damiani dall'altra parte e Carmignani in una finale di tennis a Sarnico. Damiani in un servizio, io rispondo, questa palla si innalza tantissimo e sta per cadere, non si sa se sta per cadere dalla loro parte o dalla mia. A un certo punto il raccatapalle prende la palla al volo. Allora noi tutti abbiamo detto, vabbè, facciamo altre due palle, no? Perché poverino, c'era rimasto male sto ragazzino. E invece Damiani diceva, no, il punto è nostro e... Al che ho detto, Giacinto, cosa facciamo? Io mi incazzerei. Fa, no, io sono incazzato. Ma non lo diceva ad alta voce. Ah, ti sei incazzato, Giacinto, bene. Allora cosa facciamo? No, adesso dobbiamo vincere questa partita. Adesso tu fai finta di niente, lasciagli il punto, però noi ci mettiamo ancora più rabbia. Ecco, questa è stata il massimo della sua incazzatura.
Giocare all'attacco era nel DNA di Giacinto, anche quando impugnava palline e racchetta da tennis.
Attaccavamo tutte e due, però io se c'erano dei pallonetti ok andavo a prendere la palla dietro, ma lui era uno molto bravo nel cercare di appoggiare la palla nel posto giusto al momento giusto, dunque aveva veramente una capacità a rete straordinaria.
Quindi d'attacco anche nel tennis, non solo
d'attacco anche nel tennis, sì, aveva questa predisposizione ad offendere nonostante ai tempi aveva questo numero 3 anche nel calcio, però era un 3 simbolico perché comunque lui era orientato sempre ad aggredire gli spazi, ad andare magari ad offendere e spesso e volentieri ci riusciva.
A proposito di difetti, Giovanni Lodetti ci tiene a sottolineare il lato bauscia di Giacinto. Riccardo Ferri, il suo eccessivo schematismo.
No, succedeva spesso perché loro in quel periodo lì erano veramente una grande squadra come lo eravamo noi. Ripeto, ci sono stati dei periodi, però loro si sentivano sicuri in quel momento.
Un po' bauscia
e allora, un po' anche tipico dell'interista, no? Che era un po' bauscia. Però, diciamo, in senso buono si scherzava così. Poi c'era anche un'altra cosa che Giacinto aveva avuto due piccoli incidenti con la macchina anche. In quel periodo e ogni tanto ma si dice andiamo giù con la macchina no, vai per conto tuo perché noi vogliamo arrivare a Coverciano tranquilli.
Era troppo schematico, troppo abitudinario. Per esempio nel tennis non riusciva magari ad andare oltre. Lui si preoccupava prima che giocassimo a tennis nelle fasi dei tornei che io curassi l'alimentazione. Mi chiedeva, vieni là un paio d'ore prima che facciamo una merendina così ci prepariamo. Ma Giacinto, diciamo, ormai abbiamo smesso, ormai sappiamo cosa dobbiamo mangiare. No, 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 importante, devi venire. Ora bisogna andare 2 ore prima, mangiare qualcosa con lui, cercare di prepararsi poi la partita.
Anche come padre, Facchetti peccava di scarsa elasticità.
Più grande difetto, beh, che è stato sicuramente l'aspetto con cui ci siamo presi un po' a spallate, è che per educazione, per come è stato cresciuto, quando c'era qualcosa che non rientrava, come dire, nei suoi schemi di comprensione, mio padre alzava un muro, no? Si proprio gli giravano le scatole. Perché tu dicevi voglio fare questa roba qua, cioè che ne so, appunto, quando gli ho detto vado a vivere da solo, dice ma come fai ad andare a vivere da solo, che senso ha, stai qua a casa che stai meglio, eh? E allora non quella roba lì non la vedeva, non si riusciva a farsi una ragione e ti tirava su un muro di silenzio, ma non per ripicca, perché non riusciva a trovare delle parole per spiegarselo a se stesso e per entrarci subito. Poi improvvisamente, appena, come dire, questo segreto, questa cosa si scioglieva nella sua testa, dentro il suo animo, improvvisamente diventava il tuo alleato, per cui magari ti dava una mano a cercare la casa.
Che sentimenti prova prima della partita?
Prima di entrare in campo si provano tante cose. Prima di tutto è il desiderio di vincere. Poi c'è la rabbia agonistica, quella di sopraffare l'avversario, e infine c'è un po' di paura. Quando c'è questo timore viene più voglia di giocare bene, c'è più concentrazione, quindi penso che le migliori prestazioni si diano quando c'è un po' di questa paura.
You're on and fast, time your eyes all fade. They've gone before, stood by your door all day. For what it's worth, defend your kind from shame. The lights are down, go on inside, they've paid.
Penso che ho sempre voluto tenere presente che da dove sono arrivato, le persone che sono una persona normale, tranquilla, che sta facendo un periodo di calcio che dura un certo tempo e che dopo sicuramente tornerò a essere una persona normale, comune e corriente, come si dice in Colombia.
Non è per tutti così facile, come spiega il difensore Ivan Ramiro Cordoba, diventare comun y corriente, perché uno dei momenti più critici della carriera di uno sportivo è proprio quando decide il momento preciso in cui smettere. Per un calciatore, quando appendere le scarpe al chiodo.
È la fase più critica, soprattutto come succede nel mio caso, che smetti fisicamente ma non con la testa. Il bello è riuscire a dire bene, a questo punto smetto perché lo voglio, perché la testa mi dice che è arrivato il momento. Anche se fisicamente potrei magari scendere di categoria e dire no, nel mio caso ho smesso proprio fisicamente, non con la testa. Questo è stato un momento sicuramente molto difficile, che ricordo con tanta nostalgia. Per la nazionale è stato diverso, per lui è stato un trauma perché non voleva staccarsi da questa maglia, insomma era diventato comunque un'icona anche della nazionale. Ma poi ha capito piano piano che comunque la concorrenza era aspettata, che comunque gli anni si facevano sentire e che comunque insomma giocare ad altissimi livelli, mettendoci dentro anche impegni di nazionale, diventava sicuramente molto molto dispendioso dal punto di vista fisico.
This is the end, beautiful friend. This is the end.
Io avevo già stabilito che volevo fare l'allenatore dei ragazzi, avevo già il tesserino, ero già pronto, però per vicende che non sto qui a raccontare non mi è stato possibile farlo perché me lo hanno un po' proibito, un po' negato, e allora ho cambiato radicalmente lavoro, mi sono messo a fare il rappresentante di ceramiche, ma ero già preparato, mi ero preparato prima, volevo essere un po' più indipendente, non vivere come prima con diciamo così le abitudini che devi fare per forza questo, devi fare quell'altro, insomma essere un pochino più tranquillo ma preparato al dopo, conoscendo bene che una volta che tu smetti di giocare non sei più il lodetti famoso, il lodetti calciatore, perché ai miei tempi, ai tempi di Giacinto, lui un pochino di più perché era già un giovanottone, era già uno, diciamo così, ha fatto 100 partite in nazionale, molto più conosciuto anche di me, girava magari meno facile, ecco, in mezzo alla gente. Io invece questo non l'ho sentito e mi sono preparato a chiudere il discorso del calcio proprio in questo modo.
Perso il contatto quotidiano con lo sport, Lodetti ha fatto di tutto per poterlo avere almeno settimanale. Nasce così la leggenda del ceramica.
Io al parco di Trenno, che sono lì vicino come casa, un mattino di un sabato dico a mia moglie che voglio andare a fare un po' di footing, però non gli dico che vado a giocare, perché come adesso che vado ogni tanto a fare qualche partitella per beneficenza, non vuole perché ha paura che mi faccia male, però io cosa faccio? Preparo la borsa del tennis con dentro le scarpe del tennis e poi telefono dalla parte di là e mi faccio trovare un 42 con i tacchetti di gomma, con 12 tacchetti di gomma. In quel caso invece vado al parco di Trenno, era un sabato mattino, c'erano tantissimi ragazzi che giocavano, ripeto, non conosciuto per il fatto che la televisione non era così diffusa l'immagine di allora, mi metto dietro alla porta dove vedo che sono in uno in meno. E sono anche sotto di 3 o 4 gol questi qua, allora dico al portiere: senti, ma non si può giocare, siete in uno in meno, fammi entrare, dillo un po' ai tuoi amici. E lui si gira e mi fa: no, siamo tutti giovani qua.
Giovanni, tu eri tanto più anziano di loro.
Io ero più anziano di loro, erano tutti ragazzini che non mi conoscevano, la miseria. Allora mi è bruciato un po', ho fatto un giro per il parco, poi torno indietro e questi qua stanno beccando di brutto. Allora gli dico a lui: senti, o glielo dici tu ai tuoi amici o se no glielo dico io e se mi fanno entrare. Infatti, dato che erano sotto di 4-5 gol, li chiama e dice: ma c'è questo qui che vuole entrare. Sì, fallo venire. E da lì è incominciata la storia. Io mi sono messo a giocare.
Dove ti sei messo? Dietro?
No, in mezzo. Ah no, io il ruolo non lo perdo. Ma anche adesso, quando vado, sempre in mezzo, devo organizzare. E allora passaggio sulla destra, metti in mezzo, fa gol, 4-1, 4-2, 4-3, allora incominciano a dire: ma questo qua è buono, ma dove hai giocato? Come ti chiami? Ora quando mi dice così come mi chiamo, io non so come mai mi è venuto distinto, avevo su un giubbottino che mi avevano appena dato una ceramica per mettere su questa cosa qui e c'era scritto ceramica. Ma te come ti chiami? Come ti chiami? E io ho detto: io mi chiamo ceramica. Ceramica, sì. Uè, però sei buono te. E allora finisce la partita di quel sabato mattino, ci sono le convocazioni per il sabato successivo. E allora vengono tutti vicino e mi fa: mi raccomandi, ceramica, sabato alle 9:30 qua. Beh, è durato un paio d'anni questo, prima che un signore più o meno della mia età mi ha riconosciuto, era in bicicletta vicino ai bordi e comincia: uè, Giovanni, ma siete fechi, ma cosa fai, ma qui è l'ancia. Allora io gli dico: ma stai zitto, no? E invece lui no, lui avanza, chiama i ragazzi e dice: ma come, ma non lo conoscete questo qua? Ma questo qui è uno che ha giocato un sacco di anni in Serie A, ha vinto tutto, no? E allora lì c'è stata la meraviglia, si è scoperto l'arcano, è durato 2 anni, però per 20 anni, tutti i sabati alle 9:30, il ceramica era al parco di Trenno a giocare 90 minuti interi di partita.
Prese le scarpe al chiodo, Facchetti non andrà a giocare sui campi del parco di Trenno. Come molti calciatori si occupa di assicurazioni, poi diventa dirigente dell'Atalanta e infine presidente dell'Inter. Tra gli interessi extracalcistici quello per l'arte. Arialdo Ceribelli, gallerista in Bergamo.
Ci vedevamo e poi mi diceva vengo trovati in galleria e mi chiedeva sempre ragguagli su Ferroni perché lui possedeva delle incisioni di Ferroni. Poi lui ha coltivato questa passione.
La domanda che ti faceva sempre era?
Ma Ferroni sale? Mi ricordo una volta anche per la strada che mi ha incrociato, ha riconosciuto la mia macchina e ha tirato giù il finestrino. E allora Ferroni come va? Sale? Sale e pepe poi dopo...
Hai mai avuto l'idea, soprattutto negli ultimi anni, impensierito rispetto a tutto il marcio che c'era intorno al calcio? Ti è mai capitato di avere questa sensazione?
Sì, sì, l'ho avuta netta anche. Cioè non l'ho mai chiesto, ma era un po', cioè leggermente un po' più chiuso, un po' più pensieroso. Sì, poi si sapeva. Io poi ho smesso di andare a vedere le partite quando saltavano fuori tutte queste storie qui. Però lui l'ho sempre visto così, insomma, sereno così, però ha cambiato negli ultimi tempi. E sì, l'ho avuto, però non gli ho mai chiesto, non ho mai approfondito questa cosa qui, insomma.
Questo è l'inno dei giovani, ragazzi, cantate con me. Tamburi rossi stanno suonando per noi.
3000 tamburi rossi, le Italie di Giacinto Facchetti.
Stanno volando per noi, è l'amore che chiama a noi, ci chiama accanto a sé. E allora andiamo, andiamo incontro all'amor, l'amor, l'amor.
Nel 2004 Facchetti diventa presidente dell'Inter. Non è più il calcio di quando era giocatore. Gli sponsor, le televisioni svuotano gli stadi, i procuratori da una parte, dall'altra colleghi spregiudicati.
Oh, Enrico.
Dimmi.
Allora, lo possiamo fare anche oggi. Fai che banchetto e mi dici che è volato via. Come si chiama? Brendellone Arto, presidente.
Facchetti.
Mi chiamo Ricchetti, mi dice guarda io voglio andare via perché non sono considerato l'allenatore proprio. Perché se no lo sai che succede? Che vincendo domani tengono più difensori e lui sta a guardare partite.
Allora pure che lo diamo io lo facciamo da lui.
Categorico gli dici guarda Ricchetti, il giocatore vuole andare via, non rompo i coglioni.
Era un'intercettazione telefonica di Luciano Moggi. Ma come interpretava Facchetti il suo ruolo di presidente?
Riconosco e credo di aver recepito che il suo modo di interpretare quel ruolo fosse non molto distante dal modo di interpretare il suo ruolo, come dire, educativo nei nostri confronti. Ci sono delle regole che vanno rispettate o comunque ci sono delle cose che sono così finché comunque sei sotto la mia autorità e quindi o le fai o le fai. E poi ogni tanto invece dei gesti di apertura più piccoli che permettano di buttare giù quel muro lì, no? Cioè il muro del io ti do l'ordine e tu lo rispetti, no? Raccontarono in tanti che il suo modo di stare dentro lì quando lui era da Piano Gentile era di fare una costante radiografia, no? Della squadra, dello stato d'animo della squadra, della temperatura, dell'ambiente, andando a parlare con tutti, cioè trovare un momento per scambiare una parola con ciascuno senza fare delle domande chissà esplicite, ma anche soltanto chiedere come stai, perché questo è che poi serve a qualcuno per star bene, sapere che stai lavorando in un ambiente dove c'è qualcuno che vuol dire a cui sta a cuore la tua condizione, ma non soltanto per in termini di prestazione. Però quando doveva essere duro e fare delle cose decise le fece. Ricordo che Adriano raccontò senza troppi giri di parole di aver sentito da mio padre parole che da suo non aveva mai sentito, no? Per come se lo fosse preso a cuore, pesandolo quotidianamente, quindi rompendogli le scatole, cioè come dire tu sei troppo grasso per giocare a pallone per come saresti in grado, e quindi gli rompeva le balle portandolo sulla bilancia per fargli capire che doveva andare giù di peso se voleva correre ed essere in grado di stare dentro lì.
Per vedere a tutti cosa ha fatto Materazzi, questo mi ha aspettato sotto il sottopassaggio, il guardalino ha visto tutto, io c'ho il labbro sfaccato, Vi volevo far vedere a tutti che personale Materazzi, con questo chiudo.
Oppure quando ci fu l'episodio del cazzotto di Materazzi a Cirillo, lo prese al volo e gli disse: adesso tu vai davanti alle telecamere, metti la faccia e chiedi scusa, poi dopo il resto si vedrà.
Marco Materazzi potrebbe apparire la copia in negativo di Giacinto Facchetti. Invece hanno avuto molte cose in comune.
Sicuramente la passione, forse eravamo l'opposto e i poli opposti solitamente si attraggono, no? Però io penso che lui sia una persona che mi ha aiutato molto a crescere sia a livello sportivo ma soprattutto umano, quindi gli sarò sempre grato per tutta la vita. Beh, è difficile per chi non ha dei valori, sicuramente non è il caso né mio né di Giacinto, perché sappiamo benissimo in che mondo vivevamo, viveva lui, adesso vivo io, e so perfettamente che qualsiasi cosa fai, se la fai alla persona sbagliata, vieni punito.
Lui aveva sempre molto rispetto per i ruoli, quindi lui ha sempre rispettato gli allenatori dell'Inter, i dirigenti dell'Inter, anche quando hanno fatto delle cavolate. E già la storia dell'Inter ne ha negli ultimi 20 anni, credo che se ne possa fare una bella
elenco.
Antologia. Una volta me l'ha detto anche Moratti: ma quante cazzate ho fatto proprio a cuore aperto. E quindi lui queste cose le soffriva, e però non si è mai permesso di interferire o di creare dei contrasti all'interno. L'Inter era sempre per lei qualcosa da rispettare, anche nelle sue pagine non positive.
Da quando sono arrivato ho scoperto una grandissima persona, un grande uomo che al di là dell'autorità che aveva per il suo ruolo di presidente, aveva una grandissima umiltà per dire sempre le parole giuste, nei termini giusti, sempre senza alzare il volume della sua voce, si faceva capire sia quando era contento come anche quando era arrabbiato. Penso che per quello è amato per tutti quanti, sia per i nostri come anche per quelli di altre squadre.
Era Esteban Cambiasso che a Madrid, quando l'Inter si laureò campione d'Europa, sentì la necessità di mettersi addosso la maglia numero 3, che oggi non viene più indossata da nessun altro calciatore nerazzurro. Lo scrittore Sergio Giuntini, milanista, ci aiuta a capire il perché.
Troppo diverso in tutto dal presente, dall'oggi fatto di televisioni 7 giorni su 7, esasperazione narcisistica e scommesse andate a male. Un capitano vero dell'Inter in 70 occasioni su 94 incontri disputati della nazionale, tra i pochi per i quali si può ricorrere a un termine inflazionato e usato per lo più a sproposito, trasversale. La trasversalità di Facchetti Giacinto risiede in un certo stile difficile da imitare e, per questo, unico, nel quale tutti, o la maggioranza almeno di un'Italia in cui la buona fede era ancora un valore sufficientemente condiviso, potevano riconoscersi senza autodistruggersi in campanilismi, risse e volgari biscardismi moltiplicati per ogni frequenza disponibile, in cui bar erano sì autentici bar sport ma capaci di accettare la classe e l'eccellenza dell'altro, nei quali prevaleva spontaneamente, non riempiendosene continuamente la bocca come in questi anni di vuoto parlarne a dismisura, la meritocrazia. Eleganza, correttezza, serietà, talento, in queste parole si racchiude la vita di Facchetti calciatore uomo, laddove le due cose sono sempre state un tutt'uno, inscindibili. Giovanni Arpino lo ribattezzò Giacinto Magno, l'unico emblema rimasto in un'Italia calcistica e non solo, a metà degli anni 70, decadente e malata dentro.
Der Engländer ist gestopft, schade in zweiter, dritter Position, Tatterbeck führt 7 Meter vor Schade, in zweiter Stelle Mimou, an dritter Stelle.
Se doveva paragonarlo a qualche altro atleta del suo tempo, Candido Cannavò pensava a Emil Zátopek.
Parlare di un atleta straniero che appartiene ormai a una piccola preistoria non c'era. Emil Zátopek, grandissimo corridore cecoslovacco che a Helsinki vinse 3 medaglie d'oro, i 10.000 e la maratona, cose inimmaginabili. Lui era colonnello dell'esercito, però quando nel 68 ci fu l'invasione cecoslovacca, la famosa primavera di Praga stroncata dai carri armati sovietici, lui si schierò con i patrioti. E io mi ricordo un viaggio con lui a Città del Messico per le Olimpiadi del 68, lui era invitato come ospite d'onore perché era una gloria proprio mondiale, e parlammo a lungo e io gli dicevo: ma tu non hai paura? Perché lui parlava spregiudicatamente: tu non hai paura? No, no, non possono toccarmi, è giusto così, eccetera, un discorso spregiudicatissimo. E lui andò a Città del Messico, si godette quell'Olimpiade, rientrò a casa e lo seppellirono per 12 anni. però quello era un uomo.
Calcio, intercettazioni telefoniche. Il presidente del CONI al TG1 che ha sbagliato.
La procura di Roma indaga sulle intercettazioni telefoniche che fanno tremare il mondo del calcio.
La giustizia sportiva sta valutando i contenuti di intercettazioni telefoniche.
Puntano i nomi di Moggi, Pairetto e Giraudo.
Ovviamente visse male il periodo di Calciopoli. Riccardo Ferri.
Sofferente, perché lui, per quanto mi riguarda, per quello che posso dire, stava vivendo questo momento pre-Calciopoli in maniera molto nervosa. Sapeva che c'erano delle cose che non andavano, le voleva scoperchiare, sapeva che comunque alzando questo coperchio sarebbe venuto fuori di tutto, ed era molto incavolato perché comunque aveva bisogno dell'appoggio della società, aveva bisogno dell'appoggio un po' di tutto il calcio, e trovava un sacco di omertà in giro, e trovando omertà spesso e volentieri veniva sfiduciato. La sua era una presa di posizione importante, avrebbe voluto che tanti altri addetti ai lavori l'avessero seguito, ma non, questo non è successo.
Io mi chiamo Candido, non credo di essere Candido e non credo che oggi uno della generazione nuova, insomma, viene chiamato Candido. Lo proibirei anche ai miei figli se dovessero chiamare un mio nipote Candido. Era un'epoca diversa, era un'epoca in cui magari c'erano le angeliche, i Giacinti e i Candidi. Giacinto poi, insomma, il nome gli si poteva così adattare, ma non pensate che poi fosse tutto così, che aveva anche il suo carattere, le sue asprezze, non è che non fosse, che non avesse grinta. Lui era un uomo di principi, aveva le idee belle nella sua testa e non gliele toglievi mai, lui andava dritto per una strada, implacabile sotto questo. E sai, quando si parla di idee che corrispondono a dei principi, veramente può rappresentare un bel esempio per tutti.
Non solo nel mondo del calcio, il confine tra buona fede ed ingenuità è sottile. Spesso Facchetti è passato per ingenuo. Roberto Vecchioni, cantautore, ha un'opinione diversa.
No, che ingenuità! Non c'entra l'ingenuità, ha sempre saputo quello che voleva Giacinto e nessuno gli ha messo i piedi sopra. Era il modo per far andare avanti un'idea giusta. Lui era un uomo libero, veramente libero, e dava un esempio a tutti gli altri uomini liberi.
Melano mia, portami via, ha tanto freddo schifo e non ne posso più. Facciamo un cambio, prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità, ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni, una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando, Luci e San Siro non ne accenderanno più.
Maggio 2006. Mentre filtrano le prime notizie da Calciopoli, la nazionale si appresta a partire per il mondiale tedesco. La vittoria contro la Francia cancellerà l'attenzione sullo scandalo. Giacinto Facchetti è già uscito di scena. Ha scoperto di essere gravemente malato. Marco Materazzi.
Io avevo solo il desiderio di andarla a trovare perché sapevo che c'era rimasto poco tempo. E forse la cosa più bella che ho fatto quel giorno è poter prendere le impronte per la manifestazione che c'è a Monte Carlo, se si danno le impronte ai propri piedi ai grandi campioni del passato e del presente. E quel giorno c'eravamo io e Giacinto, e l'ho aiutato a prendere queste impronte con la promessa sua di essere presente nel momento dell'incoronazione a Monte Carlo dopo 40 giorni. Poi purtroppo non ce l'ha fatta, però lui era convinto di farci, e quella forse è stata la cosa che porto più nel mio cuore.
Il 4 settembre 2006 Giacinto Facchetti muore a Milano. Al suo funerale nella Basilica di Sant'Ambrogio partecipano migliaia di persone. Il nome del capitano è inserito nel famedio, fra quelli che hanno fatto grande la città di Milano.
L'immagine che veniva da lui escludeva la morte, escludeva la malattia, escludeva tutto, come se da lui dovesse esserci. Facchetti non può morire, Facchetti non può ammalarsi, bello, grande, eccetera. Chiamava sempre stare all'aperto, il suo essere sportivo, fino a voi di appassionarsi, quindi non ci pensi, purtroppo, insomma, arriva ed è una cosa che somiglia poi a tante altre.
Morto Facchetti, l'Italia perde un leader, Herald Tribune.
L'Italia piange il suo capitano, muore Facchetti, The Independent.
Facchetti, il grande capitano dell'Italia e dell'Inter, muore a 64 anni, The Guardian.
Facchetti, il signore dell'Inter, L'Equipe. L'Italia piange Giacinto Facchetti, Liberazione.
Facchetti, leggenda e presidente dell'Inter, El Mundo.
È morto Facchetti, gloria del calcio mondiale, Clarin.
Una considerazione immensa in tutto il calcio mondiale. Del resto, quando è morto Facchetti, se ti pigli la collezione dei giornali stranieri, spagnoli, francesi, inglesi, impressionante. Tante volte bisogna aspettare che uno se ne vada per avere una dimensione di quello che è stato. Questo un po' ci rattrista, però è naturale in fondo che sia così, come un rendiconto finale. I rendiconti finali sono quelli.
E adesso tutti a centrocampo. L'abbraccio e il ricordo anche di Parigi, del calcio francese, per Giacinto, per Facchetti. Questo grande applauso era per te, capitano. Arrivederci.
Cinque anni dopo la sua morte, il nome di Facchetti è tornato alla ribalta della cronaca. Tra le nuove intercettazioni prese in considerazione dal Tribunale di Napoli intorno a Calciopoli, si sente la voce dell'ex presidente dell'Inter. I suoi appunti di quei giorni non vengono acquisiti dai giudici e sulla figura fino a quel momento indiscussa comincia una solida campagna di comparazione, senza possibilità di replica.
Io non riesco a dire che mio padre fosse troppo buono, troppo ingenuo. Credo che tutto quello che ha deciso di fare, essendo una persona adulta, con una certa storia alle spalle, l'abbia fatto comunque, anche se a fatica, ma abbia comunque deciso di farlo. Per conto della società che rappresentava, per conto delle persone per cui lavorava. A fatica, sì, sicuramente. Questa cosa più che altro si rifletteva in questo dubbio costante che lui si è portato dietro negli ultimi anni. Se fosse in grado di star dentro quel sistema, dentro quel tipo di calcio, dentro quel tipo di potere, o se starne fuori. E voleva troppo bene al calcio, voleva troppo bene all'Inter per non rischiare, tentare di far qualcosa, cioè voleva cercare di fare la sua parte perché qualcosa succedesse, e credo che comunque l'abbia fatto. Poi che possa aver fatto un gesto fuori posto dentro quel Far West in cui si erano trovati ad operare, ci sta, non devo sicuramente darne conto io, anche perché l'unica persona che avrebbe dovuto risponderne non c'è. Non voglio dire che tutto fosse stato giusto, qualcosa sicuramente sarà stato sbagliato, ma il contesto in cui si trovò a lavorare era un contesto totalmente degradato, per cui il rischio del provare a farsi giustizia da soli a un certo punto è subentrato. Non era sicuramente la strada perfetta, ma comunque qualcosa è servito, perché quantomeno la pentola si è scoperchiata. Da un lato si voleva colpire un simbolo, non dando nemmeno, come dire, nessun tipo di attenuante che potesse essere contenuta negli appunti che io ho presentato in Procura Napoli quando sono stato chiamato a testimoniare, ma dall'altro, come dire, cercare invece di provare ad appioppargli una condanna morale giusto per dare il contentino a tutti quelli che sono stati i protagonisti di questo scempio. Come dire, ma sì, guarda, beccatevi anche questo, così almeno anche Facchetti faceva un po' come voi, no? Perché quella roba lì supera una barriera, e la barriera della decenza, la barriera di qualcosa che non è giuridico. Perché se uno dice per fortuna che Facchetti è morto, per me dice una roba abominevole, ma per un magistrato quella cosa non è reato, perché chi lo dice non dice perché era un ladro, perché ha fatto questo, perché ha fatto quest'altro. Ovviamente ti condanna, ma non ti lascia la possibilità, non documentandolo, di fare un'azione legale, di fare una querela, di fare qualcosa. E anche quando questo succede, ed è successo, che per esempio l'ex arbitro De Santis ha detto Facchetti mi ha fatto un sacco di richieste illecite, ma di questa roba qua non è uscita traccia, non c'è stato niente che ha supportato questo, l'abbiamo querelato davanti al Tribunale di Milano, ha firmato una lettera di pubbliche scuse. Quando poi tutto questo avviene, quando si scioglie, come dire, questa macchina del fango, come qualcuno l'ha chiamata, lo scompenso che c'è tra l'infamia e la smentita è enorme. Poi il tempo fa il suo lavoro, la gente sa le cose e sicuramente non passa tutto. Poi con l'appoggio della rete, in cui delle cose rimangono come dire, indelebili, in cui è difficile cancellare. Io faccio un pensiero, dico: mio figlio domani guarda Chi è suo nonno e mette Giacinto Facchetti su Google e un po' di pagine di immondizia le troverà, e io devo essere in grado di spiegargliele, e non sempre so di avere delle parole per spiegargli che cosa ci sta dietro. Su questo la strada è quella lì, cioè voglio trovare, come dire, il modo per trasfigurare tutta questa porcheria in qualcosa di più autentico e di qualcosa che permette di far credere a chi è più piccolo effettivamente come sono state le cose.
Lo storico inglese John Foote è esperto di memoria divisa degli italiani. Non fa eccezione il caso Facchetti. Il tifo rischia di travolgere i fatti.
Per l'Italia si dice spesso che ci sono le rivoluzioni molto brevi e poi le controrivoluzioni lunghissime. Questo è stato anche per Calciopoli, è stata una rivoluzione di un paio di mesi dove tutto era messo in discussione e poi un lunghissimo controrivoluzione. Se sono tutti cattivi, se sono tutti uguali, e anche Facchetti è come tutti gli altri, allora non ha nessun senso. Era meglio non fare l'indagine di Calciopoli, era meglio stare come prima. Bisogna sempre ricordare che il tifoso di calcio è un po' malato, cioè non vede il mondo in modo giusto, lo vede attraverso la tifoseria, il tifo, che la parola stessa in Italia viene dalla malattia, e quindi non si può fare che i tifosi scrivono la storia o i tifosi fanno memoria, perché loro non hanno una visione giusta, anche io sono tifoso di calcio, non hanno una visione giusta delle cose, non hanno una visione distaccata dai processi o della storia o delle partite, e quindi non sono loro che devono scrivere la storia del calcio, la memoria del calcio. Cioè, la memoria divisa nel calcio c'è sempre stato, e negli ultimi anni con Calciopoli è diventata sempre più una divisione sui fatti, sui processi, complotti, e tiriamo dentro questa memoria divisa, questa feroce battaglia sul passato, anche una figura molto limpida, secondo me, come Facchetti.
Il 22 maggio del 2010 l'Inter vince la sua terza Coppa dei Campioni, un trofeo atteso da 45 anni.
Sarti, Burdice e Facchetti, Bedin, Guarnieri e Picchi, Jair, Mazzola, Peirò, Suarez e Corso. Possono gioire tutti, possono gioire anche loro. Può gioire Giacinto Facchetti, può gioire il pubblico nerazzurro, perché questa sera è in cima all'Europa.
Lo speaker della festa di San Siro dedica la vittoria a Giacinto Facchetti.
Quella sera, come tante altre volte, ci sono stati, come dire, un sacco di piccoli segni che me lo rendevano presente. Io avevo deciso di vedere la partita a casa perché avevo mio figlio che aveva pochi mesi, e finale di Coppa dei Campioni credo che meritasse di essere vissuta in compagnia, per quanto lui mai avrebbe visto la partita. Ed era successa una cosa molto simpatica, che mio figlio stava nella sua sdraietta sul terrazzo e quella sera era particolarmente, come dire, allegro, continuava a parlare guardando verso l'alto e si dondolava e continuava a blaterare delle cose, a allallare, no? Ma con un'insistenza pazzesca, guardando su. Stava guardando la partita. A un certo punto il commentatore dice: poi stasera c'è uno spettatore d'eccezione. Comincia a parlare di mio padre, no? Giacinto Facchetti dall'alto, che sicuramente starà tifando per la sua Inter. Alice, la mia fidanzata, mi chiama e mi dice: vieni a vedere tuo figlio, che cosa sta combinando? Perché continuava, sembrava che stesse chiamando, cioè non c'era, ma non perché stesse interpretando, ma proprio era insistente che parlava così. Mi alzo dalla poltrona e gol di Milito. Per cui a quel punto c'è stato questo triangolo tra la casa, il terrazzo e quello che stava succedendo in alto, il cronista, cortocircuito immediato e la palla che finisce in gol. Poi finisce la partita, mio fratello a bordo campo incontra Cambiasso vede che lui ha la maglia numero 3, se la prende, se la mette. Era lì, c'era lui, c'era Picchi, c'era Prisco, c'era la storia dell'Inter e c'era la storia della nostra vita.
A lui piaceva molto venire a vedere gli allenamenti dei portieri, allora spessissimo veniva dietro le porte dove ci allenavamo, perché la affascinava sempre, diceva. Però rimane sempre un ricordo stupendo di una persona veramente importante. Ogni tanto guardiamo dietro, ma purtroppo non c'è più, ma secondo me qualche volta viene a trovarci, viene sopra la traversa, sta un po' più in alto a guardarci.
Mila tamburi rossi, le Italie di Giacinto Facchetti, un radiodocumentario di Claudio Agostoni e Paolo Maggioni. Marco Sambinello, William Geroli e Marco Toriani alla parte tecnica. Grazie a Gianfelice e alla famiglia Facchetti, Giovanni Lodetti, Candido Cannavò, John Foote, Riccardo Ferri, Paolo Viganò e FC Internazionale, Xavier Zanetti, Francesco Toldo, Marco Materazzi, Esteban Cambiasso, Ivan Ramiro Cordova, Paolo Orlandoni, Roberto Vecchioni, Paolo Cagliari, Sergio Giuntini e Arialdo Ceribelli.